Buongiorno a tutti.
In questa intervista sentiremo parlare un ex operaio di un'industria tessile che ci racconterà come si lavora il baco da seta.
Iniziamo.
Da dove viene la seta?
Dunque, la seta si ritiene che provenga dalla Cina da tempi antichissimi e che era un tessuto che poteva utilizzare solo l'imperatore e la principessa. Passando il tempo fu utilizzata anche dai nobili e dai feudatari dell'impero cinese e ovviamente col passare dei secoli fu utilizzato questo prodotto anche come uno scambio commerciale con i paesi vicini alla Cina fino ad arrivare ai paesi occidentali. E era un prodotto anche nei paesi occidentali particolarmente significativo e particolarmente importante. Arrivò poi la possibilità anche nei paesi occidentali di produrre la seta, secondo la leggenda, grazie ad un monaco che nascose dei bachi con dei bozzoli nel suo bastone di bambù in modo da poter contrabbandare il prodotto senza essere visto dalle guardie di confine, e si iniziò anche nei paesi occidentali a produrre la seta. Questa è molto in sintesi la storia, che potrebbe essere dilungata molto di più, eccetera, ma credo che sia la parte più importante.
Quali sono le lavorazioni per arrivare ad un prodotto finito?
Le lavorazioni per arrivare a un prodotto finito sono diverse e sono anche molto complicate. La prima lavorazione è l'essiccazione del bozzolo creato dal baco da seta al fine di evitare che nasca la farfalla, che nascendo bucherebbe il bozzolo e romperebbe il filo e quindi renderebbe inutilizzabile tutto il filo del bozzolo. Poi la preparazione, il togliere questo filo trovando il suo principio e togliendolo tutto dal bozzolo fino a creare un filato uniforme, e fatto questo si dovrà poi passare a fare un'operazione di torcitura, che vuol dire una forma di torcere il filo per renderlo più resistente e possibilmente anche di abbinamento di più fili in funzione di quale vuole essere il peso che vogliamo dare al prodotto finito. Dopo questa operazione si passa alla tessitura, che significa prendere questi fili e tramite un telaio, macchina apposita, tessere e creare effettivamente il tessuto. Questo tessuto può poi passare un'altra lavorazione, che è la tintura, per dare al tessuto un colore specifico. E una volta tinto può essere poi anche stampato per arrivare al prodotto finito, che è il massimo che si può ottenere con la seta.
Come si producono i tessuti con disegni e colorazioni particolari?
Allora, ci sono due possibilità. Ci possono essere dei tessuti che vengono chiamati prodotti tinti in filo, che significa che si porta al telaio già dei filati colorati e quindi che prima di portare questi filati al telaio, si tingono, qui ci sono le rocche, queste rocche vengono tinte nei colori necessari e poi il telaio, in funzione dei disegni che vengono scelti e che vengono realizzati con un procedimento che si chiama tessitura jacquard, produce un tessuto colorato disegnato come si preferisce. Oppure si passa invece a creare il tessuto naturale senza ancora nessuna tintura e una volta decisi i colori si passa in tintoria, ci sono delle vasche con dell'acqua nella quale si inseriscono dei pigmenti e quindi dei colori a scelta, si tinge il tessuto e in questa maniera, finita questa operazione di tintura, abbiamo il tessuto con i diversi colori che abbiamo deciso di dare. Se poi vogliamo che il prodotto abbia anche i disegni e quello che è il prodotto stampato, bisognerà passare alla stampa.
Come si fa a stampare?
Dunque, il procedimento di stampa è un procedimento molto laborioso, o almeno era molto laborioso fin quando non sono arrivate ultimamente le macchine elettroniche che hanno evidentemente molto semplificato il problema, ma è molto interessante capire invece come si è sempre fatto. Per cui per stampare della seta ci sono degli specialisti che realizzano disegni per tessuti specifici, che vengono poi trasposti su dei quadri che sono sostanzialmente dei grossi quadri di metallo con all'interno una tela di una formato con una particolare gelatina, sulla quale viene impresso il disegno in funzione del numero dei colori, per cui se i colori sono 6, bisognerà incidere 6 quadri, uno per colore, perché ogni quadro lascerà uscire il colore solo per la parte di disegno relativa a quel colore. E quindi un quadro per volta si fanno tutti e sei i colori fino ad arrivare ad avere il tutto. Questi colori vengono, o meglio, venivano inizialmente distribuiti da due operai, uno da una parte del tavolo da stampa e l'altro da quell'altro, mediante una cosiddetta tirella, che è semplicemente un asse di legno con sotto una gomma con la quale spargere e spingere il colore, e che veniva passato da un operatore all'altro a metà, perché un operatore solo non riusciva ad arrivare dall'altra parte del tavolo mantenendo sempre la stessa pressione. Pressione che se viene modificata crea dei difetti e dei problemi e quindi è molto importante anche scegliere persone che siano affiatate e che abbiano anche più o meno la stessa impostazione fisica. Tra i difetti che succedevano particolarmente gravi si ricordano quelli del lunedì mattina, quando era possibile che gli operai, mentre operavano la stampa, chiaramente parlavano fra di loro perché qualcosa c'era, e se si trovava dopo un derby un interista o un milanista, succedeva problemi per cui gli operai, nella foga della discussione, premevano troppo, troppo poco, troppo in fretta e la pezza risultava danneggiata. Ma questo è semplicemente un aneddoto, peraltro vero e ben conosciuto. Con il tempo si formarono delle attrezzature più semplici da gestire, per cui il colore poteva essere dato da un operaio da solo tramite un meccanismo che gli permetteva di spostare la tirella senza doversi sporgere, ma con un manubrio che spingeva la tirella avanti e indietro, e con ancora in tempi successivi arrivarono anche delle macchine automatiche che pensavano loro a fare il tutto una volta che venivano programmate. Questo dovrebbe dare l'idea della grossa difficoltà, perché si trattava di inserire questi quadri con una precisione millimetrica. Bisognava stare attenti al millimetro, perché se il quadro non era messo preciso, il disegno non veniva preciso e soprattutto tutti i colori rischiavano di passare uno sopra l'altro. Una volta passato il colore, questa pezza doveva andare in quell'operazione che si chiama vaporissaggio, che vuol dire passare attraverso un impianto che con un vapore a alta gradazione fissava i colori di modo che non venissero poi persi al primo lavaggio o anche alla prima presa di acqua piovana. Una volta fatto il vaporissaggio, c'era un'ulteriore operazione detta finissaggio, e la parola dà già l'idea che siamo arrivati alla fine delle operazioni, e il finissaggio è quell'operazione che si svolge e decide che tipo di tessuto noi vogliamo avere, se lo vogliamo crespo, se lo vogliamo morbido, se lo vogliamo liscio, se lo vogliamo, e si ottiene mediante una macchina che si chiama rameuse e che è un insieme di spazzole metalliche che sono più o meno rigide a seconda dell'attività che dobbiamo fare, e nel corso della quale si spruzzano anche degli elementi chimici che danno una copertura e una stabilità al prodotto. E a quel punto il prodotto come prodotto seta è terminato. A questo punto le pezze verranno poi utilizzate dai sarti, dai confezionatori, dagli stilisti che creeranno gli abiti che poi vediamo sulle signore e nelle sfilate di alta moda.
Ma c'è un solo sistema per stampare i colori?
Allora, esistono due tipi di lavorazione. Uno è chiamato la stampa per applicazione ed è quando su un tessuto bianco vengono passati i colori che interessano, giallo, verde, bianco, quelli che sono, in modo semplicissimo. Un secondo, che si chiama invece stampa per corrosione, dove si utilizzano delle pezze e quindi dei tessuti già tinti, ma sui quali si fanno passare dei prodotti corrosivi che incidono questo colore e lo modificano. Quindi non si mette più proprio il colore, ma hai un tessuto blu e tu puoi fargli arrivare dei disegni bianchi semplicemente con questo tipo di corrosione che toglie il blu e ritorna il fondo bianco del tessuto, per esempio. Ecco, questi sono i due sistemi di stampa.
Speriamo che l'intervista vi sia piaciuta. Ringraziamo il nonno di Federico per la disponibilità.
Arrivederci e alla prossima!